Bene, veniamo alle voci, per così dire, abbiamo detto istituzionale, cominciamo dal segretario della Camera del Lavoro, Giorgio Comella.
Buonasera, grazie. Ma anch'io devo dire che, come prima Villa è già stato detto, se non tutto, moltissimo. Solo un paio di appunti quindi, di considerazioni. La prima in relazione alla comunicazione introduttiva di Martino circa la relazione del professor Bagnasco di marzo. Io ebbi già occasione allora di dissentire un poco dalla sintesi di questi dati numerici che venivano tratti. Se è vero che questi riguardano la provincia estrapolata Biella, c'è tuttavia una situazione che io considero inquinante se si vuole fare una fotografia di Vercelli, ed è il collegamento con la Valsesia, che per quanto sia in corso un fenomeno di pianurizzazione, come già ci veniva ricordato, io vedo questo fenomeno ancora come un fatto marginale, ovvero l'occupazione in Valsesia raggiunge dei livelli di tutto interesse, nulla a che spartire con l'area della bassa vercellese, è molto più simile al biellese, diciamo. Facendo quindi una media su base provinciale di dati sia di disoccupazione che di reddito, mi pare che si possa anche giungere a delle cifre tuttavia ragguardevoli, ma questo non riguarda, mi pare, la questione di Vercelli. E dunque, le condizioni di Vercelli sono caratterizzate, credo, da tre elementi difficilmente contestabili. Il primo è un dato di disoccupazione che supera le medie, quantomeno piemontesi. Io ritengo che il dato che può essere recuperato in sede ufficiale, mi riferisco agli uffici di collocamento, sia per giunta un dato assolutamente non corrispondente al vero. Cito solo, negli ultimi 10 anni noi abbiamo chiuso, si può dire, un numero enorme di aziende tessili sul nostro territorio. Siamo passati da 34 aziende tessili a 6 aziende attuali. La costituzione di questo personale è al 97% femminile e non abbiamo riscontrato nei dati del collocamento nessuna crescita in modo abnorme o particolare della manodopera femminile. Il contatto continuo che ci viene per la nostra attività, appunto, con le lavoratrici o con le disoccupate, no? Ci ha fornito un elemento interessante, cioè la maggior parte o una buona parte del personale femminile espulso dalla fabbrica, soprattutto quando supera i 40, i 45 anni, non ritiene più interessante iscriversi a una lista di disoccupazione, tanto si sa già quale sarà l'effetto. Non viene quindi segnalata una massa cospicua di personale disoccupato, soprattutto nel genere femminile, che non viene registrato da nessuna parte. Il secondo dato è quello di una mancanza di imprenditoria, come dire, indigena. Baiardi ci ricordava che una volta non era così. Oggi noi siamo in una condizione che sotto questo profilo non offre più nessun tipo di appiglio. L'ultimo imprenditore vercellese vero era Sambonet e le azioni sono state cedute e sappiamo come. Il terzo dato è quello del pendolarismo comunque vercellese. Se noi ci piazziamo davvero davanti alla stazioncina di Vercelli, nelle ore di punta è come deve essere davanti a Porta Nuova, voglio dire, c'è un fiume di persone che tra l'altro ha delle direttrici che anche queste sono variabili nel tempo. Io mi ricordo che la direttrice Torino-Milano si equivaleva a qualcosa come 15 anni fa. Poi la direttrice Torino si è ristretta notevolmente, è rimasta quella di Milano. A questo punto siamo in presenza di una restrizione anche di quella di Milano. Il fiume tende a ristagnare soprattutto a Novara e nell'area tra Novara e Milanese. Sono fenomeni che sarebbe anche interessante vedere e esaminare. Tuttavia questa è, credo, una delle principali fonti di reddito attualmente dei vercellesi. Insisto sul punto del riuscire a mettere in luce queste difficoltà davvero di offerta di lavoro che può dare questo territorio, anziché basarci su altri dati, compreso anche quello della disoccupazione, benché se si riuscisse a fotografare ci porterebbe ai primi livelli della graduatoria. Cito questo perché sia nella giornata di sabato che la settimana precedente abbiamo avuto modo di esaminare delle ipotesi di sviluppo attraverso l'utilizzo di istituti legislativi recenti e tra l'altro dell'accordo sindacato-governo del settembre scorso, ovvero le due ipotesi, quella di utilizzare i patti territoriali oppure i contratti d'area. Bene, io credo, patti territoriali per brevità e per schematismo, significa né più né meno che poter usufruire di finanziamenti da parte dello Stato quando ci si trova in presenza di iniziative imprenditoriali locali, quindi un contributo in questo senso. Per quanto riguarda i contratti d'area, invece, si tratta di utilizzare i finanziamenti dello Stato per la creazione di infrastrutture e di elementi di attrazione di impresa, pur in assenza di imprenditoria. Diciamo che per i patti territoriali, se è vera l'analisi di mancanza di iniziative imprenditoriali locali e di imprenditori addirittura, Vercelli non può aspirare a molto. Lo potrebbe, ad esempio, nei contratti d'area. Fermo restando che si riuscisse a trovare delle condizioni, la flessibilità anche da parte del sindacato nel considerare minori rigidità e minori impuntamenti magari su alcune formule. Bene, la questione dei contratti d'area pone però credo una condizione difficilmente evitabile, che è quello di dimostrare che l'area di Vercelli è una delle aree a maggior degrado industriale. Cosa che dal mio punto di vista è possibilissimo dimostrare, si vanno a contare le aziende, cioè le occasioni di lavoro che si offrono, anziché contare e far diventare come dati di media i numeri della disoccupazione supposta su base provinciale. Qui richiederebbe molto più tempo, la butto lì come flash. La provincia di Torino è considerata dal punto di vista della disoccupazione la provincia numero uno. Ragione per cui il Sestriere diventa una di quelle aree su cui è possibile utilizzare denaro dello Stato. Ora, nessuno penserebbe mai di andare a fare un'industria in quell'area, tuttavia quell'area rientra i Vercelli fuori. Voglio fare un'ultima comunicazione, due minuti, grazie, credo che mi basti. Un altro degli elementi che francamente mi pare caratterizzi questa zona e che è conseguenza dal mio punto di vista di uno stato di degrado è la facilità con cui più in questa zona che in altre zone riescono a fiorire delle aziende che poi si traducono nella maggior parte del caso in condizioni di sfruttamento dei soggetti. Mi riferisco in modo particolare allo sviluppo della cooperazione che io definisco deviata in questo territorio. Un fenomeno che francamente preoccupa per almeno due aspetti. Uno per gli effetti che produce sui cittadini che hanno esigenza di lavoro. Secondo, perché queste attività che io chiamo deviate in sostanza si collocano su un humus, un terreno favorevole, perché vi sono soggetti privati ma anche pubblici che alimentano questa forma di sfruttamento. Allora, enti pubblici che danno in appalto al miglior offerente una serie di attività che prima svolgevano o affidavano a soggetti privati che erano in grado di garantire l'applicazione dei contratti, eccetera, non ignorano che mettendo un appalto al miglior offerente innescano un meccanismo di rincorsa per lo più tra attività cooperative al livello del sottoposto, e non può che essere così, perché se una cooperativa vuole sopravvivere o accetta di passare attraverso queste forche caudine oppure perde qualsiasi appalto a cui concorra. Io da questo punto di vista ritengo, ritengo anche qui con un auspicio, così come Ad esempio, c'è da sperare che intorno al tentativo di reindustrializzazione, al di là dell'applicazione di contratti d'area o d'altro, si riesca a creare con risorse locali anche, perché non manchiamo totalmente di questo, condizioni, io sono pienamente d'accordo, di attrazione, di imprenditoria dall'esterno, non avendone in loco, è necessario farci inquinare da soggetti esterni che siano portatori invece di idee di intraprese. Allo stesso modo, volevo citare, e chiudo qui, una possibilità con le società cooperative di riuscire ad intrecciare un dialogo. Non credo che la condizione attuale possa giovare a nessuno. Noi abbiamo pochissimi esempi da citare. Io ne cito uno solo, che anche in questa struttura, in strutture vicine, ci ha visto l'anno scorso discutere parecchio, ed è stato l'accordo fatto sulla consolata di Borgodale. Io credo che al di là delle difficoltà, delle timidezze che abbiamo trovato e anche dei grossi sforzi che si sono fatti, tuttavia si è messo un piccolo punto che è l'unico che mi risulta. Se si riuscisse a proseguire in questo, probabilmente riusciremo anche ad avere qualche risultato in più.
Grazie.
Signor Sindaco, prego.
Buonasera a tutti. Io mi sono segnato una serie di appunti emersi dagli interventi precedenti, che sono stati tutti molto interessanti e che ovviamente non si poteva pensare avessero o ci permettessero di avere una conclusione, perché veramente il tema è di quelli
enciclopedici
che meriteranno sicuramente ulteriori approfondimenti, perché comunque il dibattito, il dialogo tra i diversi componenti della società cittadina credo sia utile a questo scopo. E tutto sommato io purtroppo non ero presente, ma lo scorso appuntamento dei 7 lunedì già introduceva forse in parte il tema di questa sera, e quindi anche a quello meriterà di dar seguito. Quindi non farò un discorso coerente, ma farò qualche considerazione proprio sulla base degli interventi precedenti. Intanto credo che sia stato molto interessante un tema proposto da Martino Fulminante, che non è poi stato sufficientemente ripreso, ma il problema era porre, credo, il problema. Cioè quello della incoerenza dei dati con cui noi spesso abbiamo a che fare. Quindi lui citava giustamente, proprio no, rispetto a questa ambivalenza di declino o ascesa, dati che in qualche modo potevano essere letti in un senso o nell'altro. Però questo è un problema generale anche della rilevazione dei dati nel nostro paese, ma forse non solo, della necessità che avremmo di avere dei riferimenti più certi, per cui non trovarci nella difficoltà di capire dove siamo se un giorno leggiamo sul Sole 24 Ore che siamo tra i più ricchi d'Italia e la settimana dopo ci troviamo di fronte alle difficoltà della trasformazione fibre e di una disoccupazione al 10 o 12%, perché veramente comunque questi elementi di incertezza e di incoerenza ci devono far pensare, e credo che non abbiamo ancora risolto il problema, cioè di alcuni indicatori che ci fotografino nel modo migliore una realtà sicuramente complessa come la realtà socio-economica attuale. Perché rispetto a quanto citavi tu, quindi la relazione del professor Bagnasco di Stato Generale, ma anche altri indicatori che si possono prendere in considerazione, rispetto a un dato certo di difficoltà economica, almeno per certi strati della popolazione, no? Questo è un dubbio. Il dato della disoccupazione, soprattutto giovanile, è un dato sostanzialmente certo. Però invece ci sono degli altri indicatori positivi che o riguardano altri strati di popolazione o comunque si intersecano in modo appunto che va ulteriormente capito. Non solo sul reddito medio o cose di questo genere, ma sul, e questo è anche un elemento che mi sembrava fosse importante dal professor Bagnasco, sul consumo di cultura, di manifestazioni culturali, eccetera. Per cui la provincia di Vercelli è molto ricca, molto più di, ad esempio, sempre mi pare se facesse il confronto con Biello, o non so quali altre, o con altre province piemontesi. Questo è un indicatore normalmente di prosperità, o di, diciamo, perlomeno di livello culturale, di istruzione, eccetera, che invece sembrerebbe appunto positivo. Così anche mi pare la scolarità per Vercelli sia più alta che non per, ad esempio, il Biellese o altro. La posizione, quindi questa posizione favorevole, che dovrebbe essere un elemento di facilità di insediamento di attività produttive, eccetera, che in realtà non si manifesta del tutto in questi termini. È un elemento che siamo tutti, diciamo, d'accordo nel definire un elemento favorevole, però non è evidentemente sufficiente a produrre, diciamo, nuove iniziative. Però probabilmente ha un aspetto positivo, almeno così qualcuno lo interpreta, sull'impedire un eccessivo spopolamento, perché quei pendolari, quei migliaia di pendolari vercellesi che continuano a risiedere a Vercelli, che portano ricchezza, che producono altrove a Vercelli, se non ci fosse questa facilità di comunicazione, probabilmente andrebbero a risiedere nel luogo di lavoro. Per cui il pendolarismo ovviamente non è una gran bella cosa, ma per Vercelli tutto sommato meno male che c'è questa possibilità, perché se no noi invece di essere 48.000 probabilmente saremmo 43, 44, 42.000 abitanti. E l'elemento popolazione è sicuramente uno dei, diciamo, dei parametri più facilmente utilizzabili per esprimere un trend. E mi pare, leggevo proprio recentemente dei dati regionali sull'evoluzione demografica della regione Piemonte, sostanzialmente, mi pare di ricordare, tutti i capoluoghi di provincia sono in fase negativa. Cioè tutti i capoluoghi di provincia del Piemonte perdono abitanti, tranne Novara. Negli ultimi due anni, mi sembra, Novara è l'unico capoluogo di provincia che ha aumentato la popolazione. Evidentemente la situazione economica, novarese è diversa, molto più attiva della nostra. Un elemento che mi sembra molto importante, forse sottolineato da dottor Villa, e che si riferisce quindi al dibattito del mio discorso, e quello effettivamente su forse un'eccessiva tendenza all'autocommiserazione, che è un dato negativo, perché per salire ci vuole iniziativa, ci vuole forse ottimismo, ci vuole speranza, ci vuole motivazione. Invece la tendenza all'autocommiserazione non può che impedire quella scalata dell'imbuto, o comunque ostacolare quella scalata dell'imbuto. E così che quanto diceva invece nel primo intervento Rosini, su una un po' tendenza a guardare indietro invece che guardare avanti. Però l'arcivescovo, mi sembra con molto intuito, ha intitolato il convegno ecclesiale dalla memoria alla profezia, quindi anche il mondo cattolico locale ha introdotto una dimensione di prospettiva futura che credo sia fondamentale. Quindi guardare avanti, e con tutte le difficoltà che questo comporta, ovviamente non più tanto al passato. Io vorrei invece, guardando un attimo al passato e all'imprenditoria locale che si è consumata nel corso dei decenni, ecco, giusto così per dare conto di una realtà coesistente, forse c'è un imprenditore vercellese che resiste, uno dei grandi, delle grandi industrie vercellesi che non ha ceduto completamente le armi, quindi tanto vale ricordarlo. Il dottor Fracassi cerca di resistere a tenere in vita la pettinatura lana proprio loro, per per cercare di farla sopravvivere. Quindi forse ai giornalisti meriterebbe di andare a verificare questa situazione, ormai anch'essa quasi azzerata rispetto alle dimensioni che aveva qualche decennio fa. Però e la testimonianza di qualcuno che invece da una antica tradizione cerca di resistere soprattutto. La città in relazione a alcune dimensioni, il commercio, lei ha citato, questa strana situazione di consumo di informazione di carta stampata, molto interessanti questi riferimenti. E quindi credo che rispetto a questi due problemi, ma anche ad altri, il commercio vivo, no? Fa in modo che la città sia viva, ma anche viceversa, cioè una città viva ha un commercio prospero, consuma informazione, compra giornali, produce informazione, eccetera. Quindi c'è una situazione di mutua realtà tra la capacità di una città complessivamente a essere attiva, essere vivace e quindi a stimolare i propri settori economici piuttosto che le informazioni. Cioè, chiudo? Devo chiudere?
Cioè, un minuto.
Allora, con due notazioni. Una cosa che non ha tanto una dimensione locale quanto una dimensione generale che io non sono in grado di valutare, ma che in qualche modo mi preoccupa. E che in qualche modo riproponeva le parole di Gavino. Sul concetto, quindi, oggi in voga, ma importante sviluppo sostenibile. E rispetto ai problemi di occupazione. Sentivo recentemente che si valuta che per mantenere oggi con i sistemi produttivi attuali, eccetera, che per mantenere l'occupazione ai livelli stabili sarebbe necessario che il prodotto interno lordo aumentasse annualmente del 2,5%. Ripeto, non sono un economista, non ho la più pallida idea di... Però, ecco, questa cosa mi sembra difficilmente compatibile. Cioè, com'è possibile pensare che lo sviluppo economico e produttivo continui all'infinito con questo ritmo, che non sarà enorme, ma comunque sicuramente superiore a quello italiano attuale, e conciliare quindi questo dato con un mantenimento dei livelli occupazionali attuali con un discorso di sviluppo sostenibile. Ovviamente questi sono problemi di una dimensione tale che esulano dalla nostra riflessione, però credo che siano problemi attinenti a quei processi di globalizzazione con cui inevitabilmente ci dobbiamo misurare. Ultimissima cosa, il Sant'Andrea, elemento della gloria passata degli Arcelli. Il cardinale Guardichieri, parliamo di lui, ha costruito Sant'Andrea in 8 anni, cosa incredibile. Cioè, oggi ci vorrebbero 8 anni forse per fare il progetto, qualcosa del genere. Ecco. Perché? Evidentemente le condizioni sono cambiate. Io credo minimo 2 o 3 cose. Aveva i soldi, perché sappiamo che aveva fonti di finanziamento cospicue all'epoca. Era da solo sostanzialmente a decidere, quindi era un potere monocratico. E sicuramente le procedure che doveva seguire non erano quelle attuali. Quindi la necessità comunque, e speriamo che il nostro paese su questo davvero si avvii con decisione, anche per avvicinarci davvero all'Europa, si riesca a incidere su quelle che sono le procedure amministrative e burocratiche, perché quello è un passaggio inevitabile per riuscire a stare dietro all'evoluzione del tempo. Per quanto riguarda il Comune, voglio dire solo questo: siccome queste riflessioni mi sembrano veramente fondamentali nel progettare quelli che possono essere da parte di diversi soggetti lo sviluppo di Vercelli, se noi riusciremo come Comune ad avviare la revisione del piano regolatore, In quella sede, in quella fase, io credo che sia l'occasione, perché mettendo mano quindi a una fase di progettazione della città dal punto di vista edilizio, urbanistico, ma anche non solo, anche commerciale, anche produttivo, perché veramente, per quanto possibile, nel modo in cui si riuniscano diversi soggetti cittadini a una riflessione approfondita e duratura su questi temi, proprio per riuscire in qualche modo insieme a definire alcuni elementi di progettazione della città del domani. Grazie.
E credo che abbiamo fatto tardi, un minuto di qui un bilancio non sono fatto tardi. Dunque, come sapete, segue immediatamente il dibattito. Io volevo solo, raccogliere alcuni aspetti, quegli spunti, quelle proposte, quegli aspetti positivi che sono stati detti qua e là. Io li ho trascritti rapidissimamente, in attesa naturalmente di iniziare il dibattito vero e proprio. Allora, intanto devo ribadire quanto abbiamo detto prima. Il nostro scopo è quello di favorire il dialogo fra le diverse componenti della società di qualsiasi genere, superare schematismi rigidi, stereotipi, perché abbiamo bisogno di parlare, di capirci. E Giorgio Comella diceva bene prima che poi guardandoci dopo un primo momento di diffidenza abbiamo incominciato a costruire qualcosa. Allora ho sentito dire che c'è venendo proposte, proposte più concrete. Bene, si è parlato ovviamente del nostro mondo agricolo, non si può dimenticare il fatturato pesante, no? Che produce il riso. Abbiamo parlato, abbiamo sentito di turismo, quindi io intendo sempre in termini positivi, turismo culturale, turismo d'arte, di aree industriali attrezzate per gli imprenditori esterni, che diventino attraenti queste aree per gli imprenditori esterni, aprire gli orizzonti verso la pianura, no? È vero, un po' tutte queste cose. E attenzione anche allo sviluppo del mondo delle cose. Però, se mi consentite, poi chiudo subito ogni mio intervento, desidero proprio per iniziare il dibattito chiamare l'amico Maurizio, a cui chiederei, perché ha fatto una carriera di domande incredibile, ma alla fine, grazie a Dio, ci ha proposto qualche idea della speranza, diceva, il risveglio delle energie locali. Credo che tutti noi siamo, correnti, e abbiamo l'intenzione, forse anche la buona volontà, no? Però, non sempre ci riusciamo. E poiché, giustamente, hai detto bene prima, che avevi pochissimo tempo, il tempo era poco, ti concediamo ancora qualche minuto per, rivedere un po' questi aspetti. E dopo? E allora cominciamo con il dibattito vero e proprio.
E un po' funziona, dovrebbe essere.
Sono Giovanni Roncarò. Ho lavorato 40 anni in fuoricamice. Sono rientrato nel 93. Sono contento di questa scelta perché adesso vivo bene con i miei effetti, con la casa, ed è una città che offre ancora una condizione di vita buona. Che cosa ho notato? Ho percorso varie parti di casa. Le città che hanno progredito, indipendentemente da grandi vantaggi tratti dall'economia, hanno avuto tra gli amministratori, non solo tra gli amministratori, ma anche tra gli esponenti locali, hanno realizzato dei progetti, ossia hanno guardato al progetto di una città. Purtroppo, io sono sempre ricordato periodicamente, eccetera, e ho notato che tutte le nostre amministrazioni amministrazioni, ma anche gli esponenti locali di associazioni di categorie, hanno sempre guardato al contingente e mai ad un progetto della città. Che cosa intendo per progetto della città? Adesso abbiamo visto che non si può, data la posizione di Vercelli, con un termine brutto viene chiamata città interstiziale, perché è tra dei grossi centri, Milano, Torino, non può sviluppare una grande industria propria, non può avere dei grossi sviluppi economici. Proprio per questo motivo, allora gli amministratori, ma non solo gli amministratori intesi proprio come pubblici, amministrazioni, anche quelli delle società, devono pensare ad un progetto di città da scegliere. Perché chiamare città dormitorio e non città residenziale? Perché non passare dalla città residenziale alla città giardino? Ma allora, con questo progetto si attraggono anche, o si creano, le condizioni economiche favorevoli, le condizioni ambientali favorevoli per una ripresa, per esempio, dell'attività commerciale, attirando qualcuno che viene da fuori. Quindi un bacino d'utenza allargato. È chiaro che però è difficile pensare che una città con una cerchia di viali possa essere intasata continuamente da autovetture, possa avere un arredo urbano adeguato e così via. Questo lo dico come progetto, quindi pensare ad una città, giardino, ad una città vivibile. E per fare questo io prendo lo spunto da un libro che è stato pubblicato quest'anno, La Via Francigena, un gruppo di Glottropter è partito da Camperto ed è arrivato a Roma percorrendo 1800 km e ha fatto anche la tappa Vercelli, perché Vercelli era sulla Via Francigena, ma è ancora adesso sulla Via Francigena. Erano nelle vie dei pellegrini, come si partiva da Caterva, si andava a Santiago di Compostela, si partiva da Caterva, si andava a Roma, si andava a Gerusalemme. Ebbene, questi signori hanno percorso tutte le tappe. A Vercelli da chi sono state, non hanno trovato nessuna indicazione, a Vercelli da chi sono stati accolti, lo dicono un amico, da Monsignor Sergio Vercelli. E poi vanno, io poi taglio corto. Vado dei ringraziamenti che ci sono qui. Ci sono dei ringraziamenti da tutti. A Vercelli ringraziano il signor Vercelli. A Piacenza, Lucca, ringraziano la Curia, l'amministrazione provinciale, l'amministrazione comunale. Trovano ambiente per starci. Allora, poi, non solo, ma la cosa più brutta che ho trovato sul libro è che quando consigliano di ripercorrere la strada, Caterva, saltano la tappa di Vercelli, fanno fermare in macchina, fanno fermare la gente a Ivrea e a Piacenza, e a Vercelli non ci si ferma. Quando Vercelli, l'ultima guida del Tori, indica Vercelli in Piemonte, dopo Torino, la città più importante come centro d'arte. Eppure questo non c'è. Se questa sera, a proposito del progetto, mi sono dimenticato, è una parentesi che faccio, se questa sera siamo riuniti in questa sala, se il seminario è diventato quello che è, vi dicevo, se il Duomo è quello che è, il tesoro del Duomo è quello che è, il museo, la biblioteca capitolare è diventata quello che è, non è merito di tutti, è merito di una persona che ha pensato in grande, non da megalomane. Pensare in grande non vuol dire pensare da megalomane, vuol dire pensare prima di tutto e pensare in grande.
Grazie.
Questo è il mio messaggio. Pensare.
Dicevo allora da vale la pena proseguire del dibattito ancora qualche minuto, però con domande molto sintetiche e molto brevi.
Scusate.
Ora è così. Aspetta, prima vediamo. Allora no, intanto allora Maurizio, credo anche Paolo volesse intervenire. Paolo,
basta
una brosina.
Vieni
fuori. Poi padre.
Già mercoledì scorso, quando mi è capitato di parlare qui a Vercelli in Aula Magna, per la prima volta invitato ufficialmente dall'amministrazione comunale, cui ringrazio il sindaco, mi è stato chiesto quali sono i segni, secondo me, di speranza. Io sono riuscito a metterne insieme tre gli elementi di vitalità che fanno sperare per il futuro. Il primo mi colpisce, mi piace, adesso qui presente, la vitalità dei giovani commercianti e le iniziative che il nostro amico Tony Bisceglie mette in piedi, tra cultura, intrattenimento, solidarietà, rivitalizzazione del tessuto commerciale. Devo dire, è la prima volta da tanti anni che vedo il mondo imprenditoriale che è capace di fare qualcosa per la città, non solo di fare il piagnisteo o la difesa corporativa dei propri interessi. Ecco, ne avessimo una decina di iniziative, di gruppi di imprenditori, come quello dei giovani commercianti che vediamo presenti, credo che un po' più vivace questa città sarebbe. Il secondo elemento che mi piace ricordare è quello della iniziativa solidaristica, del mondo della carità, del volontariato organizzato, da Don Luigi della Ravecchia, cose che faceva Don Mauro Strogiotti, abbiamo qui Don Pino Cavallone, presidente della Caritas. Ecco, abbiamo, credo, una tradizione di solidarietà fattiva, operosa, in genere non molto preoccupata di farsi conoscere, di apparire, ma presente sui problemi, vicina alle persone, al disagio, che è un elemento di patrimonio sociale che vale la pena di ricordare. E oggi sempre più è importante sottolineare che si vede questo mondo delle iniziative solidaristiche come anche una risposta a molti problemi di coesione sociale e anche in parte persino problemi occupazionali. Il non profit occupa in Italia più di 400.000 persone, per dare un dato, è più del settore bancario e assicurativo, anche se nessuno lo sa. Beh, l'ultimo elemento, anche qui spero che non appaia un elemento di inutile piaggeria, noi abbiamo avuto la guida della nostra chiesa, prima Monsignor Bertone, ora padre Enrico Masseroni, che hanno dato uno scossone, un risveglio, una iniezione di dinamismo a questa nostra chiesa, e mi pare anche alla comunità locale nel suo insieme, anche questa sera, questa sera gremita, come tante altre occasioni, mi sembra un elemento bello da sottolineare come risorsa morale per un risveglio, una ripartenza della città. Ecco, io credo che insieme appunto a tanti elementi di difficoltà che ho voluto ricordare, ci siano questi elementi di intraprendenza, di vitalità, di dinamismo, che pure sono da sottolineare, che ci danno qualche luce di speranza per il futuro. Grazie.
Grazie ancora. Non direi che possiamo chiudere se non ci sono ulteriori interventi. Con queste parole sommate e incoraggianti di Maurizio, conosciamo la sua lucidità analitica, no? Anche la sua attività alla Cattolica, vuol dire dopone al centro di questo progetto. Ora, non prima però di avere ringraziato tutti gli amici che hanno voluto portare con grande passione il loro contributo. Adesso l'amico Tommy provvederà la visione. Allora, vogliamo cominciare? Sei pronto? Bene, allora cominciamo proprio con Maurizio. Prego, Maurizio Borghini. Vittorio Cerotti. Ennio Gojardi. Ecco, lo ricordo, la volta scorsa regaliamo la Madonna, sì, la medaglia, ricordo solo rapidissimamente, ripeto, il 12 di maggio, il 12 maggio, c'è l'ultimo incontro, l'ultima tavola rotonda, la Vercelli degli altri, con la conclusione dell'arcivescovo Padre Enrico Masseroni. Buonasera, buonasera.